alla luce del discorso sulla memoria, quando l'ho riletto mi ha dato proprio uno scuotimento di budella praticamente. È esattamente il contrario di come funziona. Comincia col futuro.
Di come funziona?
Di come funzioniamo noi, no? Comincia col futuro, cioè questo è il contrario della memoria narcisistica. Quando sarai entrato, il famoso futuro anteriore, quello che tutti all'elementare non abbiamo mai capito come che funzionava il passato del futuro, no? Siamo tutti diventati matti a capire che cosa voleva dire futuro anteriore, perché il futuro è posteriore, non è anteriore. Quando sarai entrato e lo possederai, e lì ti sarai stabilito, allora l'inizio della memoria è un futuro anteriore. Dopodiché c'è un passato, mio padre era un arameo errante, eccetera, eccetera. La generazione è quella del presente, ora io presento le premesse dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato, è un gesto. E la conclusione di questo giochetto temporale, di questa operazione di memoria, è quando avrai finito di fare tutto questo, dirai non ho. E che cosa non ho fatto? Tutto quello che non è, non ho compromesso con un cadavere, non ho scelto la putrefazione, no? Ho assunto tutto. Ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato, l'ho dato alle vite, al forestiero, all'orfano, alla vedova, non ho trasgredito né dimenticato i comandi, non ne ho mangiato durante il lutto, non ne ho tolto nulla quando ero immondo, non ne ho dato nulla per un cadavere. Non c'è nessun tipo di commistione con una morte, nel senso di cui parlavamo stamattina, è tutto per la vita, per le vedove, gli orfani, gli stranieri, perché mangino e siano sazi, cioè per il nutrimento della vita fragile, vedove, orfani, stranieri. Una vita monca, no? Nel pensiero di Israele una vedova, un orfano, uno straniero è un uomo a metà, no? Una donna a metà, è qualcuno che non ha la totalità, la pienezza di sé. Allora, tutto quello che è stato fatto per colmare una vita a metà, niente è stato fatto per una morte. Allora, tutto questo si conclude con un'invocazione. Volgi il tuo sguardo alla dimora della tua santità del cielo e benedici il tuo popolo e il suolo che ci hai dato e che hai giurato ai nostri padri, il paese dello scorre l'acqua miele. E questo testo qua è proprio la struttura, cioè in parte le cose che ho detto stamattina vengono anche dall'aver pensato su questo brano, cioè questa volta è successo un po' viceversa, non ho tanto riflettuto e poi ho pensato una lezione che andasse bene con quella riflessione, ma ho fatto un po' in parte anche il contrario, no? C'è un progetto relazionale, il progetto relazionale è la benedizione di bene della nostra vita e della nostra terra. Tu dall'alto della tua dimora di il bene, pronuncia il bene su questa vita e su questa terra, no? E questo progetto relazionale è servito da un gioco di memoria che comincia dal futuro per il passato. È un presente e il contenuto del presente è il rifiuto di tutto ciò che ha un legame col cadavere e con il mondo della impurità legato ai cadaveri, e invece ha come unica realtà la compromissione, la sazietà delle vite ferite. Non so se vedete questa cosa, perché a me mi ha proprio scosso dentro, no? La questione è che noi ci sentiamo sempre un forestiero, un orfano, una vedova, non i figli dell'arameo errante. Questa è la grande decisione etica della propria vita, no? Uno può sempre interpretare il ruolo dell'orfano, della vedova, del forestiero, per cui aspetta che ci sia qualche buon ebreo che, offrendo le decime, lo sazi. Che sarebbe il tuo discorso di stamattina quando dicevi, sempre pensato alla memoria come il recupero dei pezzi della mia vita, no? Giungere a un'interezza, no? Noi ci mettiamo sempre nel ruolo della vedova, dell'orfano e del forestiero, ed è vero che ciascuno di noi è anche la vedova, l'orfano e il forestiero, ma l'adultità è che ciascuno di noi è anche il figlio dell'arameo errante, che quando sarà entrato in una terra che il Signore gli ha giurato di dare, dovrà togliere le decime per nutrire il forestiero, l'orfano e la vedova, anche il suo forestiero, il suo orfano e la sua vedova, per poter dire: mio padre era una rame errante, non mi sono mai compromesso con la morte, ma ho sempre nutrito la vita, dunque benedici. Non so se non capisco le facce. Cioè, mi pare che qui il paradigma è bellissimo, no? Questo brano io l'ho sempre amato molto, no? L'abbiamo spesso usato, un brano tipico da gruppi giovanissimi, no? Tanto usato. Non avevo mai capito fino in fondo perché mi piaceva così tanto, no? E credo che adesso sto capendolo un po' di più, no? In fondo ciò che ci è chiesto è che noi diciamo sulla nostra vita: poiché sarò entrato in una terra dove scorre latte e miele, non poiché sarò, ma poiché ci sarà un giorno in cui sarò entrato in una terra dove scorre latte e miele, posso dire che mio padre era un arameo errante, poca gente, maltrattato, e ho una vita per nutrire le vite a metà. E in nome di questa vita non mi comprometto con i cadaveri. E questo, in qualche modo, mi pare, è l'indicazione precisa e bellissima a quella domanda a cui abbiamo detto spesso la domanda è falsa, no? Ed è vero che la domanda è falsa o è mal posta, ma è anche vero che comunque la domanda sussiste, falsa e mal posta, ma c'è, e cioè qual è il posto di Dio, no? Noi abbiamo sempre detto la questione non è qual è il posto di Dio, la questione è qual è il nostro posto in Dio, cioè. Ed è vero, la domanda è falsa e mal posta, ma è anche vero che comunque è una domanda che abbiamo, no? Dove lo mettiamo sto qua, no? Almeno soggettivamente, se non oggettivamente Dio ha il suo posto, non è che deve chiederlo a noi, non lo diamo noi, no? Ma soggettivamente è vero, no, che io faccio l'esperienza che non so dove metterlo Dio nella mia vita, no? Allora, il posto di Dio è l'interlocutore di una invocazione: benedici. E la cosa è bellissima perché all'inizio si dice: andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Stamattina l'osservazione di Carlo sulla Trinità, no? Identità e comunicazione. Colui che ha un nome, che è il suo nome, colui che ha un'identità identificata, no? Che non ha sfasature come noi, no? Che non ha buchi neri da mettere insieme, no? E che dunque ha una dimora per il suo nome, ha un luogo per il suo nome, e scusate se è poco, nel senso che siamo tutti qua che ci arranchiamo a cercare un luogo per il nostro nome. Allora uno va da quello che ha un luogo per il suo nome, e al fondo del testo è: volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità. Colui che ha un luogo per il suo nome è colui che può benedire, cioè avere un altrettanto totale vitale comunicazione, no? Non lo so se vi risulta chiaro o meno, no? Il problema che mi sembra interessante è da dove si prendono le decime, cioè quali sono le decime, no? E qui c'è comunque un'indicazione, no? Gli ebrei hanno sempre, in tutta la loro storia, in tutto l'Antico Testamento, ragionato in percentuale, no? Le decime sono il decimo di, non si dice qual è il capitale, non c'è una quota esente, no? Non è che uno finché non ha 7 milioni non paga decime, e poi da 7 milioni in poi paga decime, no? Qui le decime si pagano su tutto. Se uno ha poco, la decima di poco è poco, no? Se uno ha di più, la decima di più è di più. E ogni 3 anni si paga una decima. Allora, attenzione, anche queste componenti numeriche non sono così indifferenti nella scrittura, che aveva un senso molto forte dei numeri, no? Il rapporto tra ciò che l'energia per nutrire una vita, no? Per fare o pensare altro, no? Nei momenti in cui stai in una a nove, no? Nove per sopravvivere e uno per nutrire una vita in più. Noi ogni tanto abbiamo la voglia, il desiderio di mettere nove per nutrire una vita in più e uno per sopravvivere, non so come dire. Cioè, noi abbiamo la tendenza a pensare che dovremmo investire, no? Molto. E la presunzione che ci basti poco per sopravvivere, no? Si investe un decimo ogni tre anni. Non sempre, non tutto, una parte minoritaria, ma di tutto. Niente è esente. Questa cosa a me pare molto, molto interessante, no? Non si aspetta di essere ricchi, cioè di avere in qualche modo esaurito la fase narcisistica per, no? Ma non si pensa che improvvisamente, per non si sa quale magia, io sono totalmente in grado di dare 9 su 10 al nutrimento delle parti monche. 1 su 10, e ogni 3 anni, non sempre, non tutti gli anni. Ma su tutto. Sul bene e sul male, sulle cose buone, sulle cose pesanti, su tutto. E poi c'è un'altra cosa interessante qui, che è questa mediazione del sacerdote, no? Del levita. Si pronunciano le parole davanti al Signore, ma le decime si danno al sacerdote. Le parole sono il suono che tra noi e Dio, no? O tra noi e la nostra coscienza, hanno una vita propria. Ma la vita ha un interlocutore reale, visibile. La vita non è mai astratta. La vita è la faccia di qualcuno, la storia di qualcuno. Non può essere teoria, no? La vita è tempo, attenzione, cura, telefonate, serate, chiacchiere, film. La vita è delle cose, no? Amare la propria vita o la vita di qualcuno è avere delle cose, dei volti, delle persone, dei tempi. Non è un'astrazione, un sentimento più o meno vago. Questo è il primo quadro. Il secondo quadro è Matteo 5, 17, 48, che dice così, e dopo le beatitudini: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Ecco, a differenza del testo di Deuteronomio, questo è un testo che a me è sempre stato particolarmente antipatico, non so a voi. Letture molto moralistiche, molto spezzettate, un versetto qui, un versetto là, o la citazione nell'orecchio che i preti poi riprendono nell'omelia, sempre la stessa citazione, no? Amate i vostri nemici. Vabbè, sì, certo, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, qual è? In questa chiave, mi sembra, è invece proprio la continuazione del testo di prima, no? Prima ci viene detto, e sta giustamente nell'Antico Testamento, il paradigma di una memoria generativa davanti a Dio. Qui Gesù fa una memoria generativa, come tutta la storia, no? Della salvezza. Tutto l'Antico Testamento ci dice la promessa, no? E Gesù la copia, la fa, no? Allora, tutto l'Antico Testamento è questo gemere sotto il peso del peccato originale, e Gesù salva dal peccato originale, ok? Allora, qui è lo stesso, no? Deuteronomio ci dice che quando sarò entrato dirò: mio padre è un arameo errante, e trarrò le decime, ok, quello che abbiamo detto prima. E qui Gesù fa questa cosa, è entrato, no? E dunque dice: vi è stato detto, niente abolito, niente perduto, nulla è un cadavere, e io vi dico. E la questione non è, per dirla con i termini che ci sono consueti, non è una cosa migliore dell'altra, ma va bene, d'accordo, per essere persone civili basta un po' di buona educazione, ma detto ciò c'è altro, c'è una possibilità di vita di fronte a Dio, a fianco di Dio, che è una pienezza di un altro genere, di un'altra classe, di un'altra storia. E la successione è dei precetti: non uccidere, non commettere adulterio, chi ripudia la propria moglie, non spergiurare, occhio per occhio, e amerai. Questi sono i precetti di cui si dice: vi è stato detto, ma io vi dico. Allora, guardate la successione, no? Non uccidere è la regolamentazione minima della relazione con l'altro a partire da sé. Non essere aggressivo, no? Non ti mettere in una relazione con l'altro che faccia male all'altro. Ok? Dopodiché, non commettere adulterio. Allora, non ti mettere in una relazione con l'altro che gli faccia male, lascialo in pace. Zero sotto zero come livello. Secondo, non tradire chi ti ama. Allora, quando c'è una relazione, una progettualità di relazione positiva, di affetto, di amore, di fiducia, no, non farlo scemo. Poi, chi ripudia la propria moglie? Allora, non rompere le scatole gratis agli altri, non tradire coloro che ti amano. Se ti metti ad amare qualcuno, non smettere, che è diverso da non tradire chi ti ama. E poi non giurare, non tradire te stesso. E poi occhio per occhio, dente per dente, non essere giudice, non comminare pene maggiori di ciò che hai ricevuto, no? La legge del talione significa: nessuna vendetta può essere superiore al danno ricevuto. Il tuo prossimo. Allora, questa è la successione. Dal minimo 0 sotto 0, non rompere scatole a qualcuno, a partire da te, a ama gli altri. Per una successione che mette il rapporto con se stessi al penultimo posto. La nostra progettualità relazionale parte sempre dagli altri, no? E allora si dice: vabbè, non bisogna pigliarli a cazzotti, non bisogna tradire la loro fiducia, non bisogna tradire il tuo impegno verso di loro, no? E poi allora comincia su di sé, no? Non giurare. Adempi i tuoi giuramenti, non tradire. In questa successione, su ognuna di queste cose, Gesù dice: vi è stato detto così, ma io vi dico. Allora, che cos'è che dice, no? Dice: non uccidere, ma io vi dico, chiunque dice stupido sarà condannato, no? Cioè, vi è stato detto: non rompere le scatole agli altri a partire da te, ma io vi dico, non è necessario tanto, no? Ciò che tu non devi fare è non scalfire la vita dell'altro. Non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna con desiderio, no? Cioè, non tradire l'amore che l'altro ha per te non serve tanto, no? Si può tradire anche solo guardando. Non è necessario che l'altro lo capisca, che l'altro lo sappia. Cioè, l'operazione di memoria generativa che Gesù fa è l'operazione della qualità della vita, no? La vita che è messa in gioco può essere scalfita, tradita, eccetera, da molto meno di quello che immaginiamo tradisca, faccia, scalfisca, uccida. Allora, questo testo diventa un altro testo, e dunque si conclude: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. o se volete per il discorso di Carlo stamattina, siate identificati e comunicativi esattamente quanto il padre lo è. Ciò che voi siete, il vostro progetto relazionale, siano nello stesso luogo, tutti lì. Non capisco le facce, scusate, ho una grande difficoltà. Si capisce o no quello che stai dicendo?
È un po' bioccato, ma... Siamo un po' bioccati, almeno io parlo per me.
No, io sto cercando di fare dei testamenti su questa cosa, cioè, rispetto a ciò che tu hai detto prima, rispetto a del patrimonio. Per cui ho la faccia un po' di quella persa, ma sto cercando di collegare.
Allora, mi pare che la questione è che la memoria generativa che Gesù fa, la memoria delle decime, del completamento della vita mancante, della non compromissione con i cadaveri, è una memoria generativa che ha come direzione il cuore della vita, no? Lo spessore della nostra esistenza, più interiore, no? Ciò che accade davvero accade solo dentro di noi, no? Per giungere ad essere perfetti come il Padre. Cioè totalmente identificati con un nome e totalmente giocati nel progetto relazionale, comunicativi, essendo tutti lì. In questa successione di pezzi, dal rapporto con l'altro, dal ferire gratuitamente la vita con l'altro, fino all'amare il prossimo. Allora, per esempio, una buona traccia di riflessione per la Quaresima che vi potrei suggerire è di prendere questi gradini di questo, vi è stato detto ma io vi dico, e vedere ciascuno di noi quali sono questi livelli, no? Cioè, qual è il livello su cui io uccido o non uccido e vi è stato detto non dire stupido, no? Come si fa a far diventare il non dire nemmeno stupido, no? Qual è il livello su cui commetto adulterio, tradisco coloro che mi amano, che hanno un atteso, un desiderio su di me? E che cosa vuol dire da qui a imparare a nemmeno guardare? Cioè, che cosa vuol dire raffinare ognuno di questi livelli di noi, avendo identificato ciascuno di questi livelli? Da questo potremo capire quali sono le nostre decime da pagare. Le decime sono questo raffinamento. Questo era quello che volevo dire.